scorre.
Ben ritrovati cari ascoltatori, bentornati all'ascolto del nostro Tutto Scorre. Oggi il viaggio lungo l'Adrina, un saluto da Gigi Donelli, un saluto anche da Maria Rosa Mancuso con noi questa mattina in redazione, da Ivo Körne in regia. Tra un momento ci colleghiamo con Trieste per parlare naturalmente di Drina, di contiguità. Lo facciamo, anzi forse siamo già collegati con Trieste, dovrebbe essere con noi il professor Stefano Pilotto. Buongiorno professore.
Buongiorno a tutti.
Allora, Stefano Pilotto, storico, esperto di relazioni internazionali, ma il tutto da una città che naturalmente ha un legame molto speciale con la storia dei Balcani. Allora, la prima domanda che le faccio è: che cos'è oggi la Bosnia-Erzegovina?
Oggi la Bosnia-Erzegovina è un paese molto singolare in Europa. È un paese che è diviso in due grandi entità, è un paese che è stato altamente colpito dal processo di dissoluzione della Jugoslavia negli anni 90 e che porta ancora aperte le ferite di quegli anni terribili. È un paese che sta cercando di ritrovare una sua stabilità, una pace interna, una convivenza, con grandi difficoltà, poiché ovviamente abbiamo due entità politiche e tre entità etniche, e tutto ciò rende ovviamente il processo di amministrazione molto complicato. Vi è anche la presenza di un alto rappresentante della comunità internazionale che funge un po' da arbitro e che ha come compito quello di sorvegliare la corretta esecuzione degli accordi di pace di Dayton nel 1995, che chiusero i conflitti terribili che avevano colpito la Bosnia-Erzegovina dal 1991-92 fino al 1995.
Ecco, a rendere particolarmente complicata la situazione bosniaca, lei ci ha ricordato giustamente due entità politiche, tre etnie, già non c'è nemmeno simmetria in questo. Poi lo ricordiamo, ci fu anche una sequenza di guerre che in realtà appunto sono piuttosto una catena, piuttosto che una battaglia. Partono in una zona, si sviluppano tra croati e serbi, poi entra in Bosnia, poi si sposta altrove. Io vorrei chiederle, ma si può davvero parlare di nazione quando parliamo appunto della Bosnia di oggi, oppure è la lunga coda di una sorta di tregua armata?
Guarda, la domanda è molto interessante. Quando oggi riflettiamo sul termine nazione, noi dobbiamo fare riferimento a molte radici storiche. Il concetto di nazione in Europa è diverso dal concetto di nazione, ad esempio, negli Stati Uniti d'America. Noi in Europa siamo abituati ad un concetto di nazione per lo più omogeneo dal punto di vista culturale. Se noi ritorniamo alle scuole di pensiero francesi o tedesche dell'inizio del XIX secolo, noi ritroviamo un concetto di nazione che poi sarebbe stato anche ripreso da Manzoni nella sua poesia Marzo 1821, cioè una d'arme, di lingua d'altare, una di memorie, di sangue, di cor. Cioè la nazione era rappresenta un insieme di cittadini, di esseri umani che condividono gli stessi valori caratterizzati dalla storia, dal passato, dalla lingua, dalla religione, dalle armi che hanno impugnato per la loro libertà e quant'altro. Quindi questo concetto di nazione, che poi è stato, ripeto, interpretato in modo diverso dai francesi, dai tedeschi, perché i francesi poi, ricordiamo il libro di Ernest Renan, che Qu'est une nation, nel quale appunto disse che per far parte della nazione occorre una manifestazione della volontà dell'individuo, mentre invece i tedeschi come Herder o Fichte dissero no, non dipende dalla volontà dell'individuo, è un dato oggettivo e la perfetta conoscenza della lingua è un elemento che assegna o meno la nazionalità ad una persona. Detto questo, parlare di nazione in Bosnia è effettivamente molto difficile, e nell'epoca moderna a volte ci rendiamo conto di quanto sia forte o meno il sentimento nazionale per un elemento molto futile, cioè ad esempio il nel calcio. Allora avete visto che quest'anno nei campionati
certo.
del mondo ha giocato la squadra della Bosnia, che è una squadra ovviamente multiculturale, multilingua e quant'altro. Qual è stato in Bosnia il sostegno alla squadra di calcio? C'è stato un sostegno che non è stato pieno, poiché paradossalmente alcuni elementi della Bosnia non sostenevano quella squadra, poiché ritenevano che non rappresentasse in realtà la loro etnia. E quindi, come vedete, il concetto di nazione crolla anche di fronte a queste manifestazioni.
Ecco, un concetto dunque labile, come abbiamo sentito anche nel brano, e un concetto che diventa ancora più complesso quando osserviamo che da Trieste, dove lei ci sta parlando, a Biac, per dire l'ingresso da nord della Bosnia, sono circa 3 ore e mezzo di macchina. In mezzo c'è l'Europa, c'è la Croazia appena entrata nell'Unione Europea, e il percorso però di Sarajevo e della Bosnia in questo contesto sembra davvero lunghissimo. Addirittura si parla di ingresso della Serbia, della Bosnia non se ne parla.
Purtroppo è così, perché ovviamente noi sappiamo che vi è tutto un processo di adesione che è complesso, complicato, che prevede la conclusione di molti capitoli di negoziato fra la Commissione europea e i paesi candidati. Allora, oggi la Bosnia si presenta come un paese ancora molto diviso, e quantunque la Bosnia desideri entrare e nell'Unione europea e forse anche nella NATO, ci sono sentimenti contrastanti. E non dimentichiamo che qualche anno fa, quando le autorità della Bosnia-Herzegovina andarono a Washington per parlare con le autorità americane, l'allora segretario di Stato Condoleezza Rice rispose alle autorità della Bosnia-Herzegovina dicendo che prima di pensare ad un'entrata della Bosnia-Herzegovina nella NATO occorreva che il paese stesso si unisse molto di più. Ma evidentemente la signora Rice non sapeva che questa unione è estremamente difficile, complessa, poiché ci sono ancora delle ferite aperte che non saranno rimarginate in tempi molto brevi.
Tanta memoria, troppa memoria per un piccolo paese. Stefano Pilotto, lo ricordo, professore di storia e diritto internazionale a Trieste, torniamo con lui tra qualche minuto. Intanto lo ringrazio, torniamo con lui anche perché Stefano Pilotto è reduce da un viaggio di studio con un gruppo di studenti appunto nella Bosnia, di cui parleremo. Adesso insieme condividiamo un brano musicale che ci riporta invece nel pieno della cultura musicale occidentale, un Peter Gabriel nel suo Party Man, e poi compiamo anche un'altra tappa con il nostro Andrea Rossini proprio alle sorgenti del nostro fiume. Party Man.
Up upon this tower, looking at the street lights all spread out like a banquet. Why is this room so silent? Only when I'm moving, no direction chosen.
E questo era dunque Peter Gabriel con il suo Party Man, un brano molto noto e un po' malinconico come questo paese, questo racconto. Avete sentito anche dalle parole del professor Piloto, ritroveremo tra qualche minuto, quanto sia davvero complessa, quasi unica all'interno dell'Europa, la definizione stessa dell'identità di uno Stato. Ma cerchiamo di cacciare via un momento queste nuvole nel nostro cielo radiofonico di oggi, anche nel cielo appunto sopra Lugano, perché come vi ho detto il paradosso della Bosnia poi è che è un paese bellissimo, è un paese da vacanze, un paese da viaggio e esplorazioni, e il nostro Andrea Rossini ci porta proprio all'inizio della Drina, un luogo che sono certo, come dire, vi verrà voglia di conoscere. Sentiamolo.
Kako je bilo? Jel velika?
Com'è andata? È forte?
Quando finisci sei tutto bagnato.
Hai una tuta che mantiene la temperatura corporea, non prendi freddo. Poi ci sono i giubbotti di salvataggio, così se cadi non vai a fondo. E ci sono i caschetti protettivi. Vedi? Hanno tutti l'attrezzatura.
È forte il fiume?
Sì, adesso è davvero forte.
Potente?
Sì, è un fiume potente, violento.
È sempre così?
Sì, è sempre così. A volte un po' meno, a volte di più, ma è sempre forte.
D'estate si calma un po'?
Sì, un po' si tranquillizza, ma bisogna sempre stare molto attenti. Bisogna rispettare la Drina. Sempre, sia quando è grande che quando è più piccola.
Come si chiama il vostro campo?
Fiume selvaggio.
Allora è proprio selvaggia.
Sì, sia la Drina che la Tara.
Quali sono le vostre attività?
Ne abbiamo parecchie, rafting, canyoning e alpinismo.
Il rafting è quella principale?
Sì.
Quanti gommoni avete?
Abbiamo 9 gommoni con tutto l'equipaggiamento. Ogni gommone può ospitare 9 persone.
Chi sale sul gommone deve essere allenato?
Ogni gommone ha un suo skipper, abilitato alla guida.
Ma ad esempio ci potrebbe salire anche una famiglia?
Sì, certamente.
Anche i bambini?
Certo.
Tutti possono fare questo sport?
Sì, tutti. Dai 7 ai 77 anni, come diciamo da queste parti.
A quale tipo di turismo vi rivolgete?
Turismo d'avventura.
Come si mangia al vostro campo? Avete piatti tradizionali?
Sì, cuciniamo piatti tipici in modo tradizionale, con le pentole sotto la brace. Pita, goulash, ciorba. Anche per la colazione ci sono cibi tipici. Kaimak, ustipsi, prosciutto e formaggio. Tutti i piatti locali e tradizionali.
Oltre al rafting, che attività svolgete?
Alpinismo.
Cioè trekking?
Sì, trekking.
Quanto dura di media un trekking?
Dipende dalle richieste degli ospiti, si va dai 6 km in poi, solo andata.
Quindi sono trekking di più giorni?
Sì, da qui partiamo con le escursioni al Monte Maglic, la più alta montagna della Bosnia-Erzegovina.
Quanto è alta?
2386 metri sul livello del mare.
E qui al vostro campo a che altitudine ci troviamo?
Qui siamo a circa 450 metri.
Quindi i trekking sono solo in Bosnia o anche in Montenegro?
Solo in Bosnia, però facciamo anche delle escursioni con le jeep sulla Zelengora e su quello che chiamiamo l'anello del Durmitor.
Andate anche alla foresta di Perućica?
Certo.
Quali sono le sue caratteristiche?
È una foresta primordiale, la più antica d'Europa, ancora poco esplorata. Ospita molte specie endemiche e ha le famose cascate di Skakavac, forse la caratteristica più nota. Ci sono boschi con alberi di oltre 50 metri di altezza e ci si può anche praticare il canyoning.
Canyoning.
Cosa consiste il canyoning? Si fa sempre sulla drina?
No, non sulla drina. Si fa in un canyon che si chiama il Canyon Invisibile, sul fiume Komarnica, in Montenegro.
È un affluente del Tara?
No, è un piccolo fiume nel massiccio del Durmitor, con un canyon molto profondo. Ci sono punti dove è largo solo un metro, le rocce si avvicinano così tanto l'una all'altra che non filtra nemmeno la luce del sole. Ecco perché si chiama il Canyon Invisibile. È stato scoperto solo negli anni 70.
È difficile il canyoning?
Sì, è uno sport molto pesante.
Quindi non per le famiglie?
No, è per gente allenata, in gruppi di massimo 10 persone.
Il canyon si raggiunge a piedi?
Sì.
Dove ci troviamo adesso esattamente? Siamo vicini a dove nasce la drina?
Sì, da qui saranno un centinaio di metri.
Possiamo andare dove nasce il fiume?
Certamente.
Passiamo per il bosco?
Sì, vi porto a dove si incontrano la Tara e la Piva, dove nasce la drina.
Cosa c'è nel bosco, oltre agli uccelli?
Cinghiali, caprioli.
Orsi?
Ma gli orsi di solito stanno più in alto. Qui per loro è troppo basso. Cercano di evitare la civiltà, mentre gli altri animali sono più abituati alla presenza dell'uomo.
Quanto c'è dal vostro campo dove nasce la drina?
Per la precisione ci sono 200 metri. Noi adesso arriviamo a circa 50 metri dalla confluenza dei due fiumi.
Dove si uniscono la Tara e la Piva?
Sì, dove nasce la drina. Ecco, osserva la differenza.
Lo vedo. La Tara è quella blu?
No, la Tara adesso è marrone, grigiastra, per via della neve.
Questa è la Tara?
Questa è la Tara e quella la Piva.
Dunque questo è l'inizio della drina?
Sì, vedi che in questo tratto i fiumi sono ancora divisi. Qui la drina ancora non si è formata. Qui invece nasce.
Quindi voi siete il primo accampamento sulla drina?
Esattamente. Quello laggiù invece è un accampamento montenegrino.
Ah, quello è Montenegro?
Sì, su quella roccia sorge la città di Herceg Šćepan, famoso personaggio della storia serba. C'è un bel monastero del XIII secolo.
Quando inizia la stagione, voi mettete i gommoni proprio qui, all'inizio della drina?
Qui si raccolgono i gommoni, poi si risale per circa 14 chilometri fino al punto di partenza. Poi inizia il rafting e dopo 3 ore si finisce qui.
Come si chiama il cane?
Iovo.
Un maremmano?
No, un golden retriever.
Mi sembra che voglia andare in acqua. Sa nuotare?
Certo. Sono ottimi nuotatori questi cani. Li usano per il salvataggio.
Ecco, qui si vede meglio come si uniscono i due fiumi.
Sì, qui si mescolano.
Quindi questa è già drina?
Sì, questa è proprio drina. Da qui vedi da dove arrivano i fiumi, da quella parte arriva la Tara.
Sulla destra la Piva e sulla sinistra la Tara.
Esatto.
Qual è il colore della drina?
Verde. Un tempo la chiamavano zelenica, sempre verde.
Cioè sempre verde?
Sì, sempre.
Ma perché si parla della drina storta?
Ma è una cosa dei vecchi. È un detto che nessuno ha mai capito fino in fondo. Si dice non puoi raddrizzare le curve della drina. È una metafora che si usa per far capire quanto è forte la drina. Vuol dire che non si può raddrizzare, allo stesso tempo si riferisce alle caratteristiche umane che non possono essere cambiate. Capisci cosa intendo? Se uno è testardo...
Una specie di destino?
Esatto, se è così, è così. Bisogna farsene una ragione e conviverci. Non puoi raddrizzare le curve della drina. Vuol dire che non devi cercare di cambiare una persona, devi accettarla per quello che è, come la natura e tutto il resto.
Cioè questa è la caratteristica delle persone che vivono sulla drina?
Esatto, ma proprio di tutte. Vedrete, siete appena partiti.
Oh, è caratteristica di chi vive nella drina?
Tarso. Ma tutti, vedete. Vedete, il testo è crinolo.
Siamo appena partiti, dunque abbiamo appreso che non possiamo raddrizzare le curve di questo fiume, sebbene sia appena nato, e forse da qui possiamo ripartire con il nostro ospite, il professor Stefano Pilotto, lo ricordo, docente di storia delle relazioni internazionali a Trieste. Abbiamo, grazie a lui, fatto una sorta di focus, un po' il punto su questa situazione, ma vi avevo anticipato. Il professor Pilotto è reduce da un viaggio di studio con un gruppo di studenti in Bosnia. Allora vorrei chiedere di ripartire da qui. È proprio vero come ha detto il nostro interlocutore attraverso il microfono di Andrea Rossini, che è molto difficile cambiare la testa della gente di questo paese così a lungo in guerra?
Purtroppo credo che sia vero. Noi abbiamo fatto uno straordinario viaggio con i miei studenti in scienze internazionali diplomatiche e alla fine di giugno, inizio luglio, abbiamo percorso 2700 chilometri con un pulmino nei Balcani, e la prima tappa del nostro viaggio è stata la Bosnia Erzegovina. Prima di tutto poiché non volevamo mancare all'appuntamento storico, cioè essere a Sarajevo il 28 giugno del 2014, quando si ricordava il 100° anniversario dell'attentato di Sarajevo che dette origine alla Prima Guerra Mondiale. Ed è stato un viaggio illuminante. In realtà ci siamo fermati prima a Banja Luka, che è la città più importante di una delle due entità politiche della Bosnia Erzegovina, cioè la Repubblica Srpska. Cioè Banja Luka è la città che identifica quindi quella parte della Bosnia Erzegovina che è abitata dai serbi che professano la religione cristiano-ortodossa. Poi siamo scesi da Banja Luka, abbiamo lasciato il fiume Vrbas a Banja Luka e siamo arrivati a Sarajevo lungo la Miljačka. Sarajevo è stata illuminante perché abbiamo conosciuto le due anime di Sarajevo, questa città che si è circondata dalle colline, la metà di una città è la città ottomana, la Basharska. La Basharska è il quartiere più importante, antico di Sarajevo, che ha una netta influenza ottomana, a volte sembra addirittura di essere vicino nel bazar di Istanbul, tanto forte la somiglianza. Ci sono i minareti, le moschee, soprattutto siamo arrivati tra l'altro nel giorno in cui iniziava il Ramadan, per cui è uno dei momenti più significativi della religione ottomana. E poi dall'altra parte della città c'è invece la città che ha le architetture austro-ungariche, asburgiche, ed è la città slava, la città nella quale vivono le altre etnie, in particolare l'etnia di stampo croato cristiano-cattolico e anche l'etnia serba cristiano-ortodossa. Quindi abbiamo visitato templi religiosi di tutti i tipi, sia le moschee che i monasteri serbo-ortodossi, che le chiese cristiano-croato-cattoliche, e abbiamo parlato con giovani studenti e siamo intervenuti nelle celebrazioni per questo 100° anniversario, ed è indicativo che i serbi lo abbiano vissuto in modo molto diverso, perché da una parte tutto il mondo si è ritrovato a Sarajevo per ricordare l'attentato e ricordare da una parte questa scintilla che ha provocato il primo grande collasso dell'Europa del XX secolo, ma dall'altra imputavano a questo 19enne Gavrilo Princip, questo nazionalista serbo di Bosnia che aveva ucciso l'erede al trono d'Austria, tutti l'avevano considerato come un terrorista o un personaggio che aveva quindi si era permesso di colpire al cuore la casa imperiale austriaca. I serbi invece lo considerano un patriota, cioè qualcuno che invece ha lanciato il sasso dell'insurrezione che avrebbe poi portato lentamente alla emancipazione della Serbia rispetto all'Austria, e è un po' come se noi considerassimo la figura in Italia di Guglielmo Oberdan. Io vi parlo da Trieste, a Trieste c'è la grande piazza Oberdan che ricorda il sacrificio di Guglielmo Oberdan il 20 di dicembre del 1882. Per gli austriaci Oberdan era un terrorista, un assassino che voleva cercare di uccidere l'imperatore. Per gli italiani è stato un patriota che ha sacrificato se stesso per la italianità di Trieste.
Ecco, professore, eroi degli uni, traditori degli altri. Naturalmente in questo la Bosnia ancora oggi, ne parleremo anche più tardi nel corso della trasmissione, è davvero un crogiolo quasi, come dire, che non smette di produrre. Vorrei però chiederle, questa multiculturalità che lei ci ha anche descritto in una chiave architettonica, quindi la città ottomana, la città austriaca, la città, sì, diciamo, jugoslava, c'è ancora? Ha superato a suo avviso il trauma di questa guerra?
Non ancora, nel senso che l'architettura c'è, ci sono ancora gli edifici, alcuni crivellati dai colpi. Non dimentichiamo che la tragedia di Sarajevo degli anni, inizio anni 90, non è stata assolutamente dimenticata. Le artiglierie serbe dalle colline colpivano la città di Sarajevo, c'erano i cecchini, c'erano coloro che sparavano. Abbiamo visitato il Museo della Storia di Sarajevo con le foto, i documenti di quegli anni assolutamente tragici, che sono ancora ricordati da molti scrittori, da molti storici e anche da professori. Siamo stati ospiti della Facoltà di Scienze Politiche di Sarajevo e il professor Mirko Pejanovic ci ha fatto una bellissima conferenza sulla storia della Bosnia-Herzegovina e sui problemi di ieri e sui problemi di oggi. E questo io lo vedo ancora. Ci sono i quartieri nuovi, ci sono alcuni piccoli grattacieli, lo stesso governo della Bosnia e il Parlamento sono insediati in nuove costruzioni molto moderne, ma se uno va nel cuore della città ritrova questa differenza. E quello che è singolare ed è straordinario di Sarajevo è che è una città che non obbedisce alla logica eterna delle città balcaniche. Quasi tutte le città balcaniche considerano il fiume che vi passa come lo spartiacque fra una cultura e l'altra. Questo non avviene a Sarajevo. La Miljačka non è il fiume che separa la città slava da quella ottomana. Vi è proprio nel cuore della città questa divisione e nella via principale di Sarajevo c'è proprio un punto che viene indicato come il confine tra le culture. E lì si vede subito la differenza di architettura, proprio nel cuore della città stessa.
Sarajevo rifugge addirittura la semplificazione classica di altri luoghi del fiume che divide. Una battuta, davvero abbiamo 30 secondi, professore. Io ho detto all'inizio della trasmissione che la guerra in Bosnia-Herzegovina, a mio avviso, è stata costruita in particolare a Belgrado, all'Accademia delle Scienze, con un progetto creato da intellettuali. La sua impressione è che gli intellettuali bosniaci oggi cosa stiano progettando?
Innanzitutto ci sono intellettuali di una parte e dell'altra, non dimentichiamo che i serbi hanno una loro visione della storia, i croati un'altra e i bosniaco-musulmani una terza. Il documento dell'Accademia delle Scienze di Belgrado, che è stato considerato da molti come il responsabile della crisi della decomposizione della Jugoslavia, era stato preparato dagli storici serbi e in particolare da Dobrica Čosić come un documento che voleva preparare un nuovo periodo, non dico tanto egemonico per la Serbia, ma di prosperità, che però è stato percepito molto male soprattutto in Croazia e quindi questo ha provocato tutto questo. Io credo che adesso la Bosnia stia pazientemente cercando di ricucire le ferite del passato con un dialogo che però non è per niente facile, perché, ripeto, in mezzo c'è l'avanzata comunque dell'Islam. La Bosnia non ha cittadini turco-ottomani, ha cittadini slavi che durante il periodo ottomano si convertirono all'Islam e sono molto fieri di questo, lo mantengono, le moschee aumentano non solo a Sarajevo ma anche in altre zone della Bosnia, e questo irrigidisce invece i serbi che si identificano con la religione serbo-ortodossa, cristiano-ortodossa, e anche i croati si trovano a volte in situazioni di imbarazzo, per cui occorrerebbe un dialogo, e questo alto rappresentante della comunità internazionale non riesce sempre ad essere un arbitro neutrale
a svolgere questo ruolo. Io ringrazio molto il professor Stefano Pilotto, lo ricordo, è docente di storia delle relazioni internazionali a Trieste, che ci parla da Trieste, dalle strade della bellissima Trieste. Grazie di essere stato con noi. Il nostro viaggio prosegue tra poco. È stato citato il 28 1986-2014, quindi la data, la celebrazione ovviamente del centenario, a Sarajevo c'era anche Roberto Antonini, che come sapete è curatore di questo programma, ma è anche cronista e inviato, e allora ci sono parecchi temi che nel frattempo abbiamo sollevato e che chiederemo appunto a Roberto Antonini di aiutarci un po' a chiarire. Prima però un brano musicale. Abbiamo parlato di fiume, questo il titolo è Slivovice e Champagne, quindi sono fiumi d'alcol in questo caso. Goran Bregovic. Tutto scorre dunque, ma in alcuni luoghi forse troppo scorre, si potrebbe dire. È un tema, è una riflessione credo legittima per il Giordano, lo è senz'altro per la Drina. Abbiamo sentito dal professor Pilotto quanta complessità e attualità. Ora, come vi ho anticipato, ci ha raggiunto in studio Roberto Antonini. Buongiorno Roberto.
Buongiorno Gigi, buongiorno agli ascoltatori.
Ora, dicevo, curatore del programma, ma in questo caso... ho chiesto il tuo aiuto come cronista inviato, perché in quel 28-6-2014 eri a Sarajevo, buona occasione per ricordare che sul sito di Rete2 c'è molto materiale, oltre tra l'altro ai reportage che abbiamo appena sentito, li trovate già sul sito di Rete2, quindi di approfondire, ascoltare, magari riascoltare. Ecco, l'ultima domanda che ho chiesto, che ho rivolto al professor Pilotto, era quella dell'identità multiculturale. La rivolgo anche a te, la tua sensazione, certo è impensabile che le ferite siano state rimarginate, ma c'è un processo in questa direzione o no?
Ma diciamo che le cose importanti l'ha già detto il professor Pilotto, dunque non mi sento sicuramente nella posizione di aggiungere cose particolarmente interessanti, se non l'esperienza diretta, quello che ho potuto vedere, sentire, le discussioni che ho avuto. La mia impressione è abbastanza negativa, devo dire. Ci sono senz'altro degli sforzi per rimarginare le ferite, come dicevi, ma le ferite sono talmente presenti che difficilmente si può vedere un processo che vada in questa direzione. Faccio un esempio molto semplice: ho incontrato tra le diverse persone che ho incontrato a Sarajevo la presidentessa dell'Associazione delle Donne Vittime della Guerra. Lei è stata stuprata, sua figlia stuprata e sgozzata a Visegrad. Lei mi diceva la cosa peggiore per me, me lo diceva con la voce ancora rotta dell'emozione, sono passati tanti anni, ma questa ferita è apertissima, la cosa peggiore per me è vedere i miei carnefici in strada, di incontrarli, perché all'Aia sono stati condannati i mandanti, ma gli assassini, gli stupratori sono ancora in giro a piede libero, chiaramente.
Un altro tema, ho detto anche che c'è una distanza fisica davvero minima con i confini italiani, con l'Europa, insomma con l'Europa. È la stessa Croazia che proprio in questi giorni si riempie di turisti, eppure la Bosnia è isolata, ha una moneta che ha solo lei, una crisi economica profonda, questo incide.
Certamente, la moneta è il marco, tra l'altro, abbastanza interessante, il fatto che Sì, è un paese isolato, è un paese povero, sicuramente l'hai già ricordato, ma è un poco più grande della Svizzera, è un paese di colline anche molto bello, è un paese che cova un po' ovunque questa memoria della tragedia, ma per chi ci arriva per la prima volta chiaramente un paese molto piacevole, affascinante anche per certi versi, con dei contrasti molto forti. Parlavate delle moschee che sono cresciute a Sarajevo, ce ne sono tantissime, e contrasta un po' con questo paesaggio che ricorda piuttosto la Slovenia, la Svizzera o l'Austria, no? Ecco, l'Islam in Europa sostanzialmente.
Minareti nei boschi, qualcosa che
sì,
non siamo
sì,
molto
sì.
abituati.
Non siamo assolutamente abituati, soprattutto noi svizzeri che abbiamo anche votato per il divieto dei minareti qui in Svizzera. È un paese chiaramente che si ritrova isolato, vorrebbe avvicinarsi all'Unione Europea, ma vive questa frattura istituzionale che sembra al momento perlomeno quasi insanabile. Come è stato ricordato prima, ci sono due entità, una è la Federazione Croato-Musulmana e quell'altra è la Repubblica Srpska, e vivono nella stessa nazione, è un sistema federativo che dovrebbe ricordare un po' quello svizzero, ma in realtà vivono molto isolati, cioè non si frequentano.
Una distanza molto forte. Eroi e traditori, abbiamo sentito addirittura, appunto, inevitabile la citazione appunto dell'attentatore di Sarajevo, ma questo l'ho anche sentito, insomma, nei programmi che avete raccontato per questo evento. Ci sono molti personaggi che sono vissuti come eroi, e non sto parlando di personaggi storici,
certo.
Viventi. Eroi dagli uni, traditori per gli
assolutamente.
Altri.
Devo ricordare che appunto io sono stato a Sarajevo per il centesimo anniversario dell'attentato all'arciduca Francesco Ferdinando, l'erede al trono dell'impero austro-ungarico. Era quel 28 giugno del 1914, una data molto importante, e il personaggio centrale Gavrilo Princip, dunque l'attentatore, per alcuni un terrorista, per altri un liberatore. Dunque questo è un modo abbastanza classico di vedere la storia a geometria variabile a seconda degli interessi. Dal punto di vista storico sarebbe meglio non aggettivarlo, semplicemente è l'uomo che ha ucciso, è il ragazzo che ha ucciso l'arciduca e sua moglie. Poi la storia è sempre fatta così, no? Alcuni personaggi centrali vengono considerati degli eroi dagli uni e vengono connotati negativamente dagli altri. Anche la storia recente è fatta così in Bosnia, purtroppo devo dire, perché i libri di storia sono diversi a seconda dell'appartenenza etnica, il che è molto grave nell'ottica, si parlava prima di rimarginare le ferite, di andare oltre, di creare un'unità nazionale. Dunque, se già a scuola i bambini imparano una storia diversa, non si vede bene come da adulti potranno sentirsi appartenere allo stesso paese. Ma dicevo, questa visione a geometria variabile di eroi o di criminali, sono rimasto molto colpito uscendo da Sarajevo, a un paio di chilometri fuori da Sarajevo, nelle colline, tra l'altro, dove si celebrarono le Olimpiadi nel 1984, dunque una zona d'inverno molto, molto, molto bella, anche con tantissima neve, così. Camminando con dei colleghi, con Andrea Rossini, tra l'altro, che abbiamo sentito prima nei reportage, abbiamo scoperto che c'era una targa per ricordare la grandezza di Ratko Mladic. Allora, Ratko Mladic, come è già stato detto, è considerato un criminale di guerra, anche se non è ancora stato giudicato, ma tutti sanno che è il principale responsabile del massacro di Srebrenica nel 1985, quando furono trucidati a sangue freddo circa 8.000 musulmani, uomini, e dunque ci fu il più grande sterminio nell'Europa, chiamiamolo Europa occidentale, dalla fine della seconda guerra mondiale. Allora questa targa ricordava invece il grande Ratko Mladic, generale dell'esercito serbo-bosniaco. Ho chiesto a una persona che era lì vicina, un uomo che gestiva una rimessa tra un garage e un bar, non si capiva molto bene, e lui mi ha confermato: per me è un eroe Ratko Mladic, è stato il mio generale, io ho combattuto, e quando gli ho posto la domanda, inevitabile, sì, però insomma Srebrenica, la risposta è stata: sono tutte balle inventate da voi giornalisti e dai musulmani. Ecco, questo lo dice lungo. Eppure ci sono delle testimonianze, ci sono delle prove, addirittura Belgrado si riconosce che Srebrenica,
certo, giustamente, e lo, ecco, si fa anche in una chiave,
però
di
nella consapevolezza
all'Unione,
non è ancora entrato nella consapevolezza, per esempio, dei serbi bosniaci, che hanno difficoltà ad ammettere quello che è realtà e che è già storia, purtroppo, cioè i massacri e la pulizia etnica.
Di sicuro è più facile fare i conti con la storia storia quando si è lontani dagli eventi più drammatici. Queste sono storie anche di villaggi, di famiglie che sono state lacerate, che hanno scoperto la propria identità in un paese, non dimentichiamolo, quello di Tito, che negava tendenzialmente l'identità. Un'ultima domanda vorrei farti. Abbiamo parlato dell'identità musulmana, appunto dei minareti nei boschi. Ricordo anche come testimone oculare che negli anni 90, 92, 93, 94 i bosniaci chiamarono i cosiddetti afghani, mujahideen, combattenti del mondo arabo-musulmano che venivano vissuti in maniera anche molto sinistra, ma che erano dei abilissimi guerrieri, diciamo. Il problema che molti già allora vedevano era l'islamizzazione di una regione che è certo islamica storicamente, ma in maniera moderata. Qual è la tua valutazione?
Ma anche qui si tratta semplicemente di una, insomma, una visione un po' empirica, la mia, non teorica. Abbiamo avuto e avremo durante questa trasmissione delle persone molto più competenti di me. La mia impressione è che quando ci sono dei conflitti, quando ci sono delle guerre, si tende a rafforzare l'identità e a radicalizzare le posizioni. Succede un po' ovunque, è successo anche in Bosnia. È indubbio che Sarajevo fosse una città multietnica, dove c'era una grandissima convivenza, dove addirittura molte persone, molti abitanti non si riconoscevano in nessuna delle etnie. Adesso è stato coniato addirittura il termine bosniacco. Bosniacco semplicemente si riferisce ai bosniaci musulmani, proprio per non dire...
Ecco, bosniacco e bosniaco.
Ecco, se chiedete a un abitante della Bosnia, sei
bosniaco?
Ecco, cosa sei?
Cosa
lui
sei?
Se ti risponde sono bosniaco, vuol dire sostanzialmente che non si riconosce nessuna delle etnie e soprattutto si riconosce come cittadino della Bosnia. Se è bosniaco è che sostanzialmente appartiene alla comunità musulmana e tende a rivendicarlo. C'è un processo senz'altro di radicalizzazione dell'Islam anche in Bosnia, bisogna vedere in che misura. Allora, secondo i serbi è molto diffuso. Parlando con degli esperti, parlando anche con persone comuni così, alcuni ammettono che ci sono dei momenti in cui si profila un Islam meno tollerante, però io personalmente posso dire di non averlo visto. Ecco, sicuramente esiste, però Sarajevo è ancora una città molto multiculturale da questo punto di vista. Ci sono delle chiese cattoliche ortodosse, ci sono le sinagoghe, eccetera, 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 eccetera.
Ecco, visto che hai citato le sinagoghe, io ringraziando naturalmente Roberto Antonini di essere stato con noi e ricordando appunto questo percorso intorno a questi 100 anni dalla deflagrazione del conflitto mondiale con il ricchissimo, davvero con la ricchissima programmazione di Rete 2. Dunque Sarajevo, una città che è sì cristiano ortodossa musulmano, ma che ha anche una tradizione ebraica. Adesso sentiamo un brano che fa parte di questa tradizione, il titolo è Gogol Mogol, poi vi racconto di cosa si tratta.
Город Моку был местечковым шмоком, так и хватает, ой, азоханвей. Турист, кавказец и линдей, без глупостных идей, задержится у красных фонарей. Промчав галопом по Европам, пешком пока в пешопом, в гостиницу вернется на рогах. Назвавший город Моку был местечковым шмоком, так и хватает, ой, азоханвей. Турист, кавказец и линдей, без глупостных идей, задержится у красных фонарей. Промчав галопом по Европам, пешком по ковежопам, в гостиницу вернется на рогах. Провинциальный щеголь, мозги как гоголь-моголь, отрубится и дело его швах. Братишка, слышь, останемся без башен и без крыш. И вот плетется по домраку с глазами, как у рака, и думает, что жизнь просто мед. Приехал в Халамидни бродяга и бесстыдник, он тоже хочет плана покурить. И лишь ушепчет он гашиш: неси, братишка, слышь, останемся без башен и без крыш.
Gogol Mogol, la Amsterdam Klezmer Band, il fatto che siano Amsterdam, come dire, no, non è un caso, ma è una, forse una logica della storia di una parte della cultura ebraica. Avete, credo, sentito appunto la lingua slava, il canto slavo, sono canti degli shtetl, sono canti appunto tradizionali delle comunità ebraiche presenti anche nel Sarajevo del Novecento e naturalmente in misura molto minore dopo l'ultima guerra. Prosegue intanto il nostro viaggio. Abbiamo citato il nostro Andrea Rossini, che ci ha prima fatto sentire la voce di un importante poeta, poi la voce del fiume, e ora ci racconta un altro aspetto, ci porta più avanti naturalmente, a, tra l'altro, a incontrare la prima città cittadina lungo il corso della Drina. Sentiamolo.
Buongiorno.
Buongiorno.
Come state?
Bene, e voi? Sedete pure qui. Parlate la nostra lingua?
Ci provo.
Benissimo, così ci capiamo meglio. Questa è la mappa dell'Euroregione Drina. Qui c'è Szczepan Polje. Questo è l'inizio, dove si incontrano la Piva e la Tara. Qui è dove nasce la Drina. Questa è la prima città, Foča. Poi c'è Visegrad.
Perché non si chiama né Piva né Tara, ma prende un nuovo nome?
Quando un fiume più piccolo si unisce ad un fiume maggiore, prende il nome del più grande. La Piva e la Tara però sono uguali, sono assolutamente identiche dal punto di vista della portata d'acqua. La media per entrambe è di circa 80 metri cubi al secondo. Quindi qui nasce un nuovo fiume, qui nasce la Drina.
Šta je Euroregija Drina? Cos'è esattamente la Euroregione Drina?
Con la fine della Jugoslavia sono nati i nuovi stati, il Montenegro, la Serbia, la Bosnia-Erzegovina. La Drina è diventata un fiume di confine e tutti i piani territoriali sono divenuti incoerenti. La Drina è il fiume con il più grande potenziale di energia idroelettrica in Europa non ancora utilizzato. La Drina ha la più grande quantità di acqua potabile in Europa. L'acqua nel suo corso superiore, da Szczepan Polje, è tutta potabile, si può bere direttamente dal fiume. La Drina, in altre parole, è una delle risorse europee più importanti in questo momento, ma dalla fine della Jugoslavia non c'è ancora alcun piano coerente di sviluppo su nessun lato delle sue rive.
Quando è stata creata l'Euroregione Drina?
Abbiamo iniziato 2 anni fa. La ragione fondamentale è proprio questa. Io ero il sindaco di Foča. Sono venuti da me i miei cittadini lamentandosi perché nessuno li aveva informati del fatto che una ditta tedesca stava per costruire 4 centrali idroelettriche qui. Mi sono rivolto al governo della nostra entità, la Repubblica Serba di Bosnia, ma mi hanno detto che erano loro a decidere sulle concessioni. Io ho fatto presente che non erano state rispettate le procedure, che bisognava interpellare i cittadini e che ci sarebbe stata resistenza. Alla fine ci siamo organizzati dicendo che non potevano fare come volevano e che bisognava rispettare le procedure. Devo dire che questa opposizione riguardava sia i bosniaco-musulmani che i serbi. In generale, nella valle, vivono più i bosniaco-musulmani. Io ho detto che non potevano inondare i musulmani. Io sono serbo, ma che c'entra? Il punto è che bisognava fare un piano, definire, spiegare, eventualmente risolvere le procedure di esproprio, stabilire le compensazioni, fare un'indagine preventiva e definire tutti gli obblighi.
Ci sono già delle dighe sulla Drina?
Sì. Ci sono dighe che sono state costruite nel periodo jugoslavo. C'è la centrale elettrica di Visegrad, quella di Bajina Bašta e quella di Zvornik. Quindi sulla Drina ci sono già 3 centrali idroelettriche.
Abbiamo letto che anche il governo italiano ha firmato un accordo con il presidente della Repubblica Serba di Bosnia, Dodik, per costruire nuove dighe sulla Drina. Cosa sta accadendo?
Dovete considerare che il fiume Drina si divide fondamentalmente in tre parti. La prima è il corso superiore, da Šćepan Polje a Goražde. Qui erano previste quattro nuove centrali, Paunci, Buk Biela, Foča e Sutjeska. Il presidente della Repubblica Serba di Bosnia, Dodik, ha dato la concessione per queste dighe alla ditta tedesca RWE. Hanno firmato l'accordo, poi il Parlamento dell'entità ha dato il suo consenso. Poi c'è il corso medio della Drina, che va dalla centrale di Visegrad alla centrale di Zvornik. Lì le concessioni sono state date agli italiani, ad una ditta italiana, ma attualmente è tutto fermo perché tutta la procedura non è stata condotta secondo le regole, la prassi e gli standard europei. La progettazione, la documentazione non era pubblica, non era stato fatto il piano di sviluppo territoriale, non erano state definite le quote, l'altezza degli invasi creati dalle dighe.
E quante dighe avevano previsto qui?
Prima 4, poi 3. Il problema principale della Drina centrale, tuttavia, è il grande numero di abitanti che sarebbero sommersi. Noi, come Euroregione Drina, ci siamo opposti perché nessuno ha neppure preso in considerazione queste conseguenze. Non si può, ad esempio, inondare Srebrenica, i bosniaco-musulmani o i serbi. Qui c'è una dimensione politica enorme. Ci sarebbe resistenza e bisogna prevedere queste conseguenze.
Quindi voi siete contrari alle dighe?
Noi non siamo contrari a priori alle dighe, ma siamo contrari a dighe fatte in questo modo. Vogliamo che siano rispettate le direttive europee sull'acqua, che prevedono il coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni. Non si può presentarsi di punto in bianco al tavolo di un dittatore che a quattro occhi ti vende un fiume o arrivare a inondare qualcuno senza neppure averlo chiesto, come se qui abitasse un qualche popolo primitivo. Questa è Europa. La prima parte del fiume era stata assegnata ai tedeschi, la seconda agli italiani e il terzo tratto ad una ditta americana, cioè il tratto dalla centrale di Zvornik fino a dove la Drina entra nella Sava. Qui però le trattative sono ancora in una fase iniziale. Quando noi come Euroregione Drina ci siamo opposti agli accordi fatti con la ditta tedesca, nonostante il Parlamento dell'entità avesse già deliberato di assegnare le concessioni a questa ditta tedesca, la RWE, abbiamo incontrato i rappresentanti dell'ambasciata tedesca in Bosnia e Erzegovina e alcuni rappresentanti di partiti politici tedeschi, i socialdemocratici, i verdi, la sinistra. Abbiamo spiegato che le cose non erano state fatte in maniera corretta, che la vicenda avrebbe potuto avere ripercussioni nel dibattito politico tedesco. Alla fine la Germania ha riconsiderato il procedimento e ha annullato l'accordo.
Tutti i comuni che si affacciano sulla Drina fanno parte dell'Euroregione?
Sì, quelli della Bosnia-Erzegovina, del Montenegro, della Serbia e della Croazia. In tutto sono 17 comuni. Nell'Euroregione ci sono i rappresentanti dei comuni più organizzazioni non governative e soggetti privati, come organizzazioni turistiche o altro. Il nostro scopo è che qui le procedure vengano rispettate. Cioè vogliamo che vengano rispettate le convenzioni europee che riguardano la progettazione, le procedure di asta, il coinvolgimento dei cittadini sulla base di documenti certi. Guardiamo insieme i documenti e vediamo. Qui bisogna inondare, non so, 1000 residenti. Qui verranno inondati 10 cimiteri. Bisognerà evacuare questa città. Si chiede ai cittadini e ci si accorda sulle compensazioni. Nel caso della Drina, tutto questo non è stato fatto.
Non è stato fatto dunque, dice Zdravko Krasmanović, intervistato, incontrato nel corso appunto del viaggio lungo il fiume da Andrea Rossini. La Drina, insomma, è anche, come molti fiumi oggi, un vero e proprio tesoro idrico e, come tutti i tesori, naturalmente fa gola a molti. Ne parleremo tra poco, con un nostro ospite, un ospite che da anni si occupa di acqua pubblica. Si chiama Emilio Molinari, è stato europarlamentare, quindi avremo modo anche di chiarire con lui quali siano, diciamo, le regole che Krasmanovic citava a proposito nel momento in cui diceva: noi siamo Europa e vogliamo essere trattati come tali e non come una sorta di isola di conquista. Dicevo, è stato europarlamentare, il nostro ospite in arrivo subito dopo il notiziario, ma è stato anche tra i firmatari di quello che viene definito il contratto mondiale dell'acqua. Tutto questo tra non molto, prima naturalmente il notiziario alle 11.30, cui ci accompagna, per così dire, Bob Dylan con il suo Dixie, un brano del 2003, e noi ci risentiamo tra non molto.